Buongiorno a tutti, ringrazio anzitutto Riccardo Burigana, la cui generosità, affetto e sovrastima sono l'unico titolo per cui mi è stato concesso un così grande privilegio. So che deluderò un po' tutti, quindi parto avvantaggiato. Mi consento un piccolo aneddoto per iniziare, per confermare quella che è la longa durée veramente dei... non solo della memoria storica, ma anche dei addirittura mi sta registrando bene, dei pregiudizi. Mia nonna è morta a 94 anni due estati fa, è vissuta nelle Marche, in un piccolo paesino, molto devota, santa donna per tanti versi, per altri meno, e era convintissima che i santi apostoli Pietro e Paolo fossero fratelli, perché nel quadro in chiesa stavano vicini, ma molto devota. Una sera, uscendo dopo cena d'estate, un bel agosto, mia nonna alza gli occhi al cielo e dice, ma come in automatico, come un mantra, dice: che bel cielo e che belle stelle. Poi mi guarda e dice: ma queste non sono per noi, come disse Lutero alla moglie. Io rimasi a bocca aperta e dissi: nonna, dico, ma che dici? Dico, ma chi era Lutero? Perché, e disse: per carità, e tacque. Quindi capì che qualcosa da fare c'era sicuramente, questo per dire la lunga durata di tutte le cose, belle e brutte. Inizio con una verbosa citazione, ma stanotte mi è piaciuta. Ebbene, se mi è consentito esprimermi così, lei mi dica di rallentare che vado veloce, nostro Signore è come i dentisti: se gli dai un dito si prende tutto il braccio. Tanti vanno da lui per guarire di qualche peccato particolare di cui si vergognano o che produce guasti evidenti nel vivere quotidiano, e di quel peccato egli li guarisce, certo, ma non si ferma qui. Tu forse non chiedevi altro, ma una volta che ricorri a lui ti darà la cura completa. Per questo egli ci ha ammonito di fare bene i conti prima di diventare cristiani. Badate, egli dice, se mi accogliete io vi renderò perfetti. Ecco quel che dovete aspettarvi se vi mettete nelle mie mani, niente di meno e nient'altro che questo. Avete il libero arbitrio e se volete potete respingermi. Ma se non mi respingete, sappiate che io andrò fino in fondo. Fine della prima parte della citazione. Continuo a citare. Il comando siate perfetti non è un vaniloquio idealistico e non è un'ingiunzione di fare l'impossibile. Dio ci trasformerà in creature capaci di obbedire a quel comando. Egli ha detto nella Bibbia che noi siamo dei e terrà fede alle sue parole. Se glielo consentiremo, perché volendo possiamo impedirglielo, egli trasformerà il più debole e sozzo di noi in un dio o in una dea, in una creatura splendente, radiosa, immortale, pulsante in ogni fibra di un'energia, una gioia, una sapienza, un amore per noi ora inimmaginabili, uno specchio luminoso e immacolato che rimanda perfettamente a Dio, sebbene certo in piccolo, il riflesso della sua potenza e gioia e bontà infinite. Il processo sarà lungo e a volte molto doloroso, ma questa è la posta in gioco, niente di meno. Dio diceva sul serio. Fine della lunghissima citazione. Queste dense e sempre attuali riflessioni di Clive Staples Lewis, celebre medievista e romanziere di origini nordirlandesi, scomparso nel 1963, nella sua opera Il cristianesimo così com'è, pubblicata la prima volta nel 1942, è noto al grande pubblico del cinema per essere l'autore del testo letterario delle Cronache di Narnia, credo siano di sicuro ausilio per illustrare la cifra esistenziale di questo convegno. E già questo è un grande pregio, in quanto nella grande maggioranza dei casi i simposi scientifici, pur ottimi metodologicamente, risultano ontologicamente sprovvisti di una marcante cifra esistenziale. Ebbene, la cifra esistenziale e, se mi si consente, la cifra, la dimensione ecclesiale di questo simposio internazionale e interconfessionale di studi è stata e resta, a mio modo di vedere, lo stupore. Uno stupore viscerale, convinto, entusiasta e pieno di gratitudine nei confronti di Dio e delle sorelle e dei fratelli in Cristo, convocati qui nella splendida città del Giglio dall'accoglienza squisita dei fratelli Burigana. Perché stupore è presto detto? Perché in questi tre giorni è risultato evidente e operante che, per riprendere le parole illuminate di Lewis, veramente Dio diceva sul serio, veramente Dio opera, e ancor più sul serio ci sta dando la cura. Sul serio Dio ci vuole perfetti, e Lui sa che la nostra perfezione non sarà mai completa finché non saremo fratelli pienamente riconciliati, quali figli dell'unico Dio e discepoli concordi e rappacificati di Cristo e in Cristo, unico Signore della storia e parola definitiva del Padre sulle nostre vicende, tanto individuali quanto ecclesiali. Questa rinnovata e inedita dimensione irenica è fin da subito apparsa in quella che io definirei la sezione introduttiva dei discorsi iniziali. È stato fin da subito chiaro, infatti, che non si trattasse di meri saluti di apertura. La mia formazione di medievista, tuttavia aperto e curioso nei confronti di tutte le stagioni della meravigliosa fabula costituita dalla storia del cristianesimo, non mi consente di dimenticare i secoli, tanti, troppi, così è andata, di reciproche scomuniche, maledizioni, invettive, burle a tratti anche molto volgari e scomposte, minacce, auguri reciproci di male, volute incomprensioni e descrizioni ironicamente caricaturali l'uno dell'altro, che hanno per certi versi, confessiamocelo, indelebilmente segnato più che i rapporti il conflitto, la guerra aperta e senza quartiere ingaggiata nel secolo XVI tra i figli della riforma luterana e quanti rimasti nel seno di Santa Romana Chiesa. E come non accogliere allora con grato stupore le espressioni di viva cordialità e soprattutto la ricerca sincera di un cammino comune in una sempre rinnovata sequela Christi espresse dalle autorità presenti in rappresentanza delle diverse confessioni cristiane? Mi si dirà certo che questa non è la prima volta. Osservo tuttavia a tal proposito che, proprio alla luce della lunga durata dei nostri plurisecolari e accesi conflitti, per ora, a mio modo di vedere, ogni volta conserva davvero il sapore e la pregnanza di una prima volta, palestra ancora aperta nella problematica, complessa, ma al contempo ricca di speranza e dovuta, ricerca dell'unità primigenia. Sarà prezioso allora rileggere e meditare negli atti le profonde riflessioni offerte dal versante cattolico, dal cardinale Betori, dal vescovo Monsignor Giovannetti, dal padre Ardura, dal padre Faltas, da Monsignor Piero Coda e dal versante riformato dal, me lo consente eccellenza, simpaticissimo vescovo Yunnan, presidente della Federazione Mondiale Luterana, e dal pastore Pons della Tavola Valdese. Voglia davvero il buon Dio che gli auspici da essi formulati possano trovare il loro degno compimento, e facciamo adesso un azzardo, chiediamo pure noi al buon Dio non solo di non dover attendere altri 500 anni possibilmente poi, ma visto che 500 anni di divisioni ne abbiamo già sperimentati, diciamogli pure, diciamo a noi stessi che ancora noi viventi, augurandoci tutti pur lunghi e felici anni, ci piacerebbe tanto poter ricordare qualche grande segno visibile di una ritrovata unità. Questa crediamo possa essere anche la mens profonda del Santo Padre Papa Francesco, e secondo le intenzioni del suo cuore ci raccogliamo in preghiera ai piedi della croce, sapendo di poter contare sull'accompagnamento affettuoso e anch'esso carico della medesima speranza dei fratelli della vasta e variegata famiglia del protestantesimo. E se questo non è un miracolo, dite voi cos'è. Di questa stratificata complessità istituzionale, culturale e finanche filosofica e letteraria ha reso ragione il nostro convegno internazionale nella sua sovrabbondante ricchezza di tematiche e di approcci metodologici. Le 25 relazioni che abbiamo ascoltato con profitto e con piacere, infatti, offerte da relatori provenienti da 4 diversi paesi e afferenti, se non vado errato, ad almeno 5 confessioni cristiane, ci hanno introdotto ad un deposito memoriale e di tradizioni riletto secondo uno spettro interpretativo, diacronico e pluridisciplinare di grande ricchezza, che in questa sede, tutti lo comprenderanno, mi è impossibile rammentare punto per punto e con la dovizia di particolari che esso al contrario meriterebbe. Rinvio questo lavoro alle conclusioni scritte negli atti che potrò stilare una volta lette e rilette, per citare il titolo del convegno, e avendole a disposizione sotto mano e sotto gli occhi le relazioni che saranno inviate ai curatori del volume dai rispettivi autori. Mi siano concesse tuttavia, a conclusione di questa nostra bella assise, almeno 2 iniziali osservazioni. La prima desidera attenersi ad un piano, se si vuole, metodologico. Chiediamoci allora cosa siamo venuti a fare e con quale spirito. Credo sia anche per noi di riferimento l'accorgimento, se vogliamo il monito, espresso da Dorothea Sattler e Volker Leppin, non so se pronuncio bene, ad introduzione del volume da loro curato, Riforma 1517-2017, Prospettive ecumeniche, frutto del lavoro congiunto del gruppo ecumenico di studio, formato da teologhi e teologi evangelici e cattolici. Un lavoro pluridecennale che, tra le altre conclusioni, ha portato anche alla seguente preziosa osservazione, che cito: la scienza storica non ha né il dovere e né il diritto di perseguire un intento teologico, ma di fatto il suo approccio amplia in modo efficace la prospettiva sulla riforma e favorisce quindi implicitamente una comprensione ecumenica. Fine della citazione. È quindi chiara l'alta, insostituibile e specifica funzione assolta dalle nostre ricerche nel favorire una sempre maggiore conoscenza positiva della realtà evenemenziale e fattuale dell'articolata vicenda dell'origine e dello sviluppo della riforma luterana, anche a beneficio della crescita del comune sentire ecumenico. Senza però, questo è il mio personale timore che ravviso anche in alcuni convegni nostri tutti intracattolici, senza però tentare di prendere il posto della riflessione e della elaborazione teologica, né, sarebbe ancor peggio e più pericoloso e più dannoso, sempre secondo me, indulgere ad accomodanti letture teologizzanti degli avvenimenti storici, riletti magari in chiave stavolta irenica e pacificatrice. Ecco, credo che questa fuga consolatoria in una lettura non certo di fede nei misteriosi piani di Dio, ma di forzatura teologizzante, non soltanto non serva a nulla e a nessuno, ma sia dannosa e apportatrice di confusione, tanto quanto le vecchie letture apologetiche coltivate da entrambi i versanti, cattolico e luterano, per secoli. Rilettura quindi alla luce del sano metodo storico-critico e certamente ricomprensione comune di una storia di lacerazioni e di sofferenza che possiamo non reinventare al contrario, ma comprendere affinché mai più abbia a ripetersi e in vista di una rinnovata unità fondata su quella concordia che solo dall'amore per la verità può procedere. Ma c'è di più. Come felicemente sottolineato da Cristiano Bettega, direttore dell'Ufficio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per l'Ecumenismo, nel suo sapido editoriale a introduzione del documento congiunto evangelico-cattolico prima richiamato, cito: innanzitutto, se noi cattolici riuscissimo almeno a capire che Lutero ci interessa e non poco, già questo sarebbe un gran passo avanti. Oggi, all'inizio del terzo millennio, anche un cattolico deve guardare a Lutero come un elemento imprescindibile della storia e dell'attualità, sia cristiana che sociale, cosa verissima per l'Europa e per il mondo e sicuramente anche per l'Italia. Fine citazione. Già nei decenni centrali del secolo scorso, Giuseppe Alberigo, a corredo della sua edizione dei testi essenziali della Riforma protestante dal titolo Sola Grazia, aveva posto in rilievo la pregnanza storica della riforma relativamente allo strutturarsi della società moderna, operando un felice paragone con quello che egli definì il gravissimo distacco della Chiesa orientale dell'undicesimo secolo. Secondo Alberigo, infatti, lo scisma del 1054, pur importando un dissenso dogmatico evidente e una separazione organizzativa e istituzionale, non esercitò il peso determinante che fu invece proprio della riforma protestante nei confronti dell'indirizzo spirituale, morale e culturale del mondo moderno occidentale. Così commenta lo storico, vale la pena risentirlo, cito. Per questo è spontanea e ricorrente l'esigenza di identificare e approfondire le cause del protestantesimo. Chiarire questo problema equivale infatti a mettere in luce l'origine di molti degli atteggiamenti che sono comuni nella nostra vita e soprattutto l'atmosfera spirituale in cui si è formata la società moderna. Una società all'inizio divisa tra diverse confessioni religiose e infine non solo pluriconfessionale ma agnostica. Fine citazione. La sana e attenta ricerca storica, applicata secondo il metodo storico critico anche al grande fenomeno storico istituzionale e al contempo va da sé teologico della riforma luterana, può dunque, come testimoniato dal nostro convegno, offrire un primario e valido apporto alla riconsiderazione e alla ricomprensione in chiave ecumenica delle differenti ecclesiologie che, a partire almeno dal Medioevo centrale, ma con origini ben più antiche, rintracciabili con tutta evidenza anche nella metabolizzazione teologica di Agostino d'Ippona, andarono declinando in termini dinamici e problematici la compenetrazione, la coabitazione sofferta per certi versi, sino alla frizione e in più di un caso alla frattura vera e propria della Chiesa istituzione e della cosiddetta Ecclesia spiritualis. A mio modo di vedere, senza una riconsiderazione sempre maggiore e approfondita, sia sul versante storico che su quello teologico, di questa costitutiva ambivalenza, se si vuole aporia originaria, che possiamo riscontrare anche nell'esperienza del frate agostiniano e poi padre della Riforma, Martin Lutero, del tessuto e del vissuto cristiani, si resterà sempre lontani dalla meta agognata di una ritrovata unità. Per concludere questa mia prima scomposta osservazione, amo prendere a prestito la sintesi di tale concetto, magistralmente elaborata da Waldo Vinay nel suo volume La Riforma Protestante, licenziato in prima edizione nel 1970. Scrive il Vinay: «La Chiesa dei veri credenti può essere conosciuta soltanto dalla fede. Essa vive occulta, abscondita, nella grande Chiesa visibile, diffusa su tutta la terra. Di quest'ultima fanno parte tutti quelli che si chiamano cristiani, anche senza esserlo di fatto, gli ipocriti e gli increduli. La Chiesa visibile è una grandezza storica con la sua continuità ininterrotta dal tempo degli Apostoli ai nostri giorni, ed è necessaria anche per la vita della Chiesa spirituale occulta, perché in essa ci sono la predicazione e l'amministrazione dei sacramenti. Dio ha conservato la vera Chiesa anche sotto il papato», e qui il Vinay cita Lutero, che dice: «Noi confessiamo che sotto il papato c'è molta sostanza cristiana e di là ancora essa è venuta a noi». Fine citazione di Lutero. Lutero elenca, e qui Vinay cita ancora Lutero, la vera sacra scrittura, il vero battesimo, il vero sacramento dell'altare, le vere chiavi per il perdono dei peccati, il vero ministero della predicazione, il vero catechismo, il Padre nostro, i 10 comandamenti, gli articoli della fede. Fine citazione di Lutero. Sebbene la Chiesa e anche i concili generali possano errare, pure lo Spirito Santo ha guidato la cristianità attraverso i secoli nella verità. Questa è il fine della citazione di Vinay. Le tematiche basilari per lo studio della riforma, come il mistero della natura della Chiesa, arricchite da numerose intelligenti suggestioni e nuove piste di ricerca, sono state sviscerate e approfonditamente nel corso del nostro convegno, che si è innestato felicemente dal punto di vista storiografico su quei focali lineamenti, segnatamente il terzo e il quarto, che Lucia Felici, docente di storia moderna presso l'Ateneo Fiorentino, ha ravvisato quali principali percorsi di ricerca emersi da un altro importante simposio sulla riforma protestante, svoltosi qui a Firenze dall'11 al 13 dicembre 2014, sul tema Nuove prospettive degli studi italiani sulla riforma protestante e i movimenti ereticali nell'età moderna. Essi sono, dicevo, segnatamente il terzo e il quarto. Il terzo, infatti, è la dialettica della riforma secondo una prospettiva europea. Il quarto, la formazione del pensiero e delle opere nei quadri storici di riferimento di figure del non conformismo religioso italiano e europeo che hanno ampliato l'orizzonte concettuale della riforma protestante e ne hanno rafforzato l'incisività sull'evoluzione della società moderna. In particolare, il nostro convegno è apparso innervato da tre principali lineamenti o sezioni tematiche, che trasversalmente possono fornire una lettura organica e articolata della messe abbondante e mietuta in questi giorni. Questi tre lineamenti così li definirei: storico, storiografico, ecumenico, inteso come cronaca ragionata e aggiornata del molto cammino fatto e dell'altrettanto ancora da fare. Felicemente scanditi dalle quattro grandi sessioni vedere, raccontare, ascoltare, ripensare, questi tre lineamenti hanno costituito il fil rouge della importante rilettura della riforma luterana compiuta in questi giorni, quasi in una sorta di climax ascendente che ci ha reso progressivamente la multiforme realtà della riforma in una sorta di visione plastica che conduce alla meditazione, dalla visione alla narrazione, all'ascolto, al riconsiderare criticamente personaggi, avvenimenti, momenti salienti e opere di riferimento. Ad una dimensione più propriamente storica afferiscono i contributi di Timothy Verdon, Gilfredo Marengo, Johann Aurel Popp, Massimo Ruboli, Natascia Danieli, Vasile Barbolovici, Bernd Pigge, Francesco Pesce, Anna Carfora. Ciascuno, secondo la sua ottica metodologica, ci ha offerto uno spaccato prezioso, quanto notevolmente esteso, e frutto di opera di Cesello, spesso e volentieri, di una faccia del prisma dell'evento, degli eventi storici della riforma, contribuendo ad una sempre più dettagliata georeferenziazione del fenomeno su scala europea ed extraeuropea, unitamente all'illuminazione di più di un cono d'ombra che potesse ancora gravare sulla ricomposizione del network culturale riformato nella sua più ampia accezione. Su un versante maggiormente storiografico ritroviamo a loro volta i contributi di Carmine Napolitano, Matteo Alcalac, Stefano Gagliano, Dieter Kampen, Deborah Spini, Natalino Valentini, Guido Bellatti Ceccoli, Cenap Aydin, Luis Carlos Luz Marquez, chiedo scusa per il massacro dei nomi e dei cognomi. Anche questa sezione ideale di contributi si segnala per la sua ricchezza metodologica, euristica e diacronica. Quasi impossibile il darne ora compiutamente conto. Questi contributi costituiscono infatti una sorta di manuale diffuso di storiografia della riforma, sapientemente distribuito a macchia di leopardo nelle interconnessioni più delicate della struttura del convegno. Grazie ad essi veniamo così calati nel vivo dello stabilizzarsi di una identità e di una autocoscienza riformate secondo le diverse declinazioni evangelica, valdese, pentecostale, e siamo parimenti introdotti nell'orizzonte affascinante e mutevole delle risonanze della riforma presso culture tanto distanti l'una dall'altra, dall'ortodossia orientale alle realtà islamica francofona a quella turca, sino al nuovo mondo delle Americhe del Sud. Last but not least, il blocco più propriamente ecumenico risulta formato dai contributi di Gilbert Zarrachao, Riccardo Burigana, Cristiano Bettega, Ainer Bludau, Valdo Bertalot, Roberto Giraldo e Andrea Malfatti. Questi interventi sono come delle feconde proiezioni nel futuro, in un futuro realistico e immediato che ha tutto il sapore di un presente esteso nella responsabilità dell'impegno, della dynamis di quello che possiamo definire l'opus in corso d'opera, appunto, dell'ecumenismo. Questo sempre rinnovato impegno esce rinsaldato dal presente simposio grazie all'analisi attenta e all'indagine storica del suo avvio e dei suoi tornanti più rilevanti che questi relatori hanno tratteggiato con singolare maestria per essere nella loro quasi totalità protagonisti diretti del dialogo ecumenico e dunque narratori di una storia che è all'essenza del loro DNA di studiosi e prima ancora di cristiani. Anche in questo caso la varietà delle tematiche è assai ampia, ma il loro Sitzileben è comune e affonda le sue radici in quell'humus di dialogo ecclesiologico, culturale e disciplinare che attraverso questi contributi possiamo ora meglio conoscere, incarnato nei suoi diversi contesti e operante nella molteplicità delle sue espressioni. Se è vero che la verità è sinfonica, una grande, accordata e riuscita sinfonia è stato il nostro convegno, con ottimi elementi, un cadre magnifico offerto da questa sede unica e in via eccezionale due maestri d'orchestra a loro volta d'eccezione, Riccardo e Renato Burigana. A loro il nostro grazie più convinto, unitamente all'applauso per questa importante iniziativa scientifica ed ecumenica. E come al termine di tutte le performance che davvero ci piacciono, ci appassionano, non possiamo far altro che augurarci e restare in fiduciosa attesa del bis. Grazie.